prossimo andiamo al messaggio sulla familiarità che abbiamo annunciato all'inizio del programma, un messaggio che prima di tutto si applica a noi stessi, perché purtroppo posso anche io confessare che spesso ho preso un po' di confidenza con Dio, ho trattato Dio con familiarità perché mi ama, perché provvede sempre per me, perché si prende cura di me e sento la sua protezione, sento la sua presenza e mi sono abituata e certe benedizioni non le apprezzo più come all'inizio perché mi sono abituata, Dio sempre mi benedice in questo, in quello e poi divento un po' senza rispetto per Dio. Quindi è un messaggio che si applica molto a me. Ci sono tante scritture nella Bibbia su questo che adesso studieremo insieme. Quindi, fratelli, se potete, aprite la Bibbia, prendete carta e penna, prendete appunti, perché è un messaggio profondo questo che si applica a ogni credente, a ognuno di noi. Cominciamo, fratello Giuseppe.
Grazie, Signore.
Amen.
Grazie, Gesù.
Avevo all'inizio un'altra piccola storia che parla della familiarità, della mancanza di rispetto verso quelli che sono in autorità.
E prendersi troppa confidenza, approfittando,
Sì.
diciamo, approfittandosi di quelli in autorità, prendendosi troppa confidenza.
Sì, leggiamo anche questa storia. In
Sì, leggiamo.
inglese tu la traduci di nuovo, se puoi, grazie. A high-ranking British official entertained a sophisticated lady as his guest.
Allora, un importante generale britannico in Oriente ha ricevuto una signora sofisticata di alta classe come sua ospite.
The general's assistant seated the lady at the left of her host.
L'assistente del generale fece sedere la signora alla sinistra della personalità invece che non alla destra, cioè
Rather,
il
sì.
luogo d'onore.
Rather than at his right, the place of honor. And she fumed inwardly until she could no longer bear it.
Allora, la donna, vedendosi messa alla sinistra, divenne furiosa, arrabbiata dentro di sé, finché alla fine non riuscì più a sopportare.
And haughtily she said, I suppose you have great difficulty getting your aide-de-camp to seat your guests properly.
E con arroganza disse: Suppongo che il suo assistente abbia grande difficoltà a far sedere correttamente i vostri ospiti.
The general said, Oh, not at all. Those who matter don't mind, and those who mind don't matter.
Niente affatto, disse il generale. Le persone che contano non si offendono, e le persone che si offendono non contano. Alleluia.
Questo è un
Grazie.
esempio quando qualcuno non rispetta l'autorità che è lì presente con te e crede di essere più importante, deve essere trattata in un modo migliore. E quante volte non ci siamo cascati anche noi?
Tu non sai chi sono io.
Tu non sai che io merito di più.
Una volta stavo evangelizzando dei carabinieri in Italia, e, simpatici, e si parlava di questo, di questo, lei non sa chi sono io. E questo carabiniere mi fa, mentre ero di pattuglia, abbiamo fermato uno che aveva problemi come guidava. Chiediamo documenti, mi fa. E questo tira fuori i documenti e fa, ma si sbrighi per favore che c'è un appuntamento. E allora il carabiniere ha detto, guardi signore, qui prenderemo il tempo che serve. E allora l'uomo, dopo un po' stizzito, fa, senta, ma lei non sa chi sono io. Scusi, ma lei non sa chi sono io. Perché il carabiniere con più faceva la cosa con calma, con più questo qua lo maltrattava. Più il carabiniere che tra l'altro c'è il suo dovere, e quindi gli fa, lei non sa chi sono io, e allora dice, d'accordo, dice, lei è in arresto. Come in arresto? Cosa ha fatto? E glielo spiegheremo. Insomma, lo arrestano e lo portano in caserma. E in caserma questo qui, furiosissimo, ma vi rendete conto che ore sono? Io ho un appuntamento e glielo ho detto. Ma scusi, dobbiamo fare accertamenti. Accertamenti di cose, vi ho dato tutti i miei documenti. No, no, calma, lei ci ha detto che non sappiamo chi lei è. Quindi
dobbiamo investigare.
Se lei mi dà documenti e dopo mi dice no, non sappiamo chi lei è, e qui bisogna verificare che magari i documenti c'è qualcosa che non va.
Giusto. Amen.
Quindi ragazzi, armiamoci di umiltà. Amen.
Amen.
Allora, amen. Questo è un messaggio oggi sulla familiarità. Familiarità è un termine molto usato in inglese. In italiano non si usa tanto questo termine. In italiano si dice, si potrebbe tradurre in italiano prendersi troppa confidenza o approfittare di un'amicizia allo scopo di esaltare se stesso, va bene? Quindi è uno spirito comunque che nasce dalla superbia e dall'egoismo. E vorrei parlare proprio di questo, di come la parola di Dio mostra che questo spirito, questo atteggiamento, Signore aiutaci a spiegarci,
amen,
che ha causato la caduta di tanti nella Bibbia. Va bene, preghiamo che il Signore ci aiuti che possiamo imparare a non cadere nello stesso errore.
Mm-hmm.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, amen, aiutami a trasmettere questo messaggio per la Tua gloria, Signore. Allora, io comincerei da Isaia 14, va bene, è il capo stipite di questo spirito, va bene. Nella Bibbia c'è un capo, va bene, è stato il primo a iniziare questo spirito di familiarità,
mm-hmm,
di approfittarsi dell'amore di un altro. Cos'è familiarità? Approfittarsi della fiducia di un altro, approfittarsi della fiducia di un altro, come Gesù dice, vi chiamo amici, non vi chiamo più servi, amici. Ah, ok, lo siamo amici, allora fatti più in là che mi siede sul tuo trono. E qui casca l'asino.
Non è così.
Va bene, Gesù ha detto però a Giovanni 15, se fate quello che vi comando,
mm-hmm,
vi chiamo amici, se fate quello che vi comando. Attenzione, non dimenticarsi che l'amicizia di Dio verso di noi, cioè Dio si abbassa al nostro livello, cioè a condizione che obbediamo alla parola. Bene. E qui dicevo c'è un capo stipite nella Bibbia di questo spirito di familiarità, va bene, vediamo se indovinate chi è. Isaia 14, 13 al 15.
Isaia 14, 13 al 15.
Chi è questo qua?
Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione. Salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo.
Sarò simile all'Altissimo. Ci ricorda questa l'eguaglianza di oggi nel mondo. Tutto deve essere uguale, tutti gli stessi. Sarò simile all'Altissimo, sarò simile a Dio. Mm-hmm. Va bene? 15.
Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, nelle profondità della fossa.
Alleluia, grazie Signore. E allora abbiamo capito tutti, questo qui è il diavolo.
Sì.
Lui all'inizio voleva essere uguale, crede nell'eguaglianza lui. Anche uno che non merita, uguale a uno che merita. Uno che è infedele, uguale a uno che è fedele. Uno che è senza olio, uguale alle vergini con olio, Matteo 25.
Mm-hmm.
Uno che è senza olio, uguale a quello con l'olio. Io sono angelo, tu arcangelo, siamo uguali anch'io arcangelo. Questa è l'eguaglianza.
Mm-hmm.
Che poi invece nel mondo è una bugia, perché non appena vai in un ufficio, quelli che predicano l'eguaglianza, vai al loro ufficio, lui è il capo. Vai nella politica, lui è il capo politica. Vai in presidenza, senato della Repubblica, lui è il presidente della Repubblica. Perché non siamo tutti uguali, scusa?
Mm-hmm.
Quindi l'eguaglianza è una bugia.
È una scusa per mostrare mancanza di rispetto.
È una scusa, l'eguaglianza. Non esistono due impronte digitali uguali.
Sì.
Quindi questa storia è tutti uguali. Questo è un po' prendersi confidenza, questo è prendersi una libertà, familiarità. Parliamo oggi di familiarità. Quindi il diavolo cosa ha fatto? Approfittando dell'amore di Dio, ha pensato di comportarsi come Dio, perché tanto Dio mi ama, e allora, io sono amico di Dio, e allora, senti, siamo uguali, no? Tanto tu mi ami Dio, no? Diceva il diavolo. A chi non è capitato di invitare nella propria cerchia di amicizie intime uno che poi se ne approfitta e comincia a usarvi, a voi, altri intorno a voi, usarvi per il suo egoismo? A chi non è capitato?
Sì.
Uno che inizia a occupare spazi che non gli spettano, parliamo delle chiese un pochino. Quale pastore non ha capitato che c'è dei membri nella chiesa? Sto parlando di chiese buone, eh? E attenzione, ci sono anche chiese buone.
Sì.
Ci sono. Speriamo noi di essere una. E quale pastore non ha capitato che avere membri nella chiesa che magari, sai, danno anche la decima, su questo, quell'altro, però sono pieni di orgoglio, invidiosi del pastore, che vogliono diventare pezzi grossi. Cominciano a seminare divisione, a sparlare, che vogliono, sempre vogliono, virgolette, migliorare le cose, ma che alla fine finiscono con danneggiare le cose, finiscono con seminare divisione, confondere le pecore. E quando le cose non funzionano, la colpa è sempre del pastore. Forse, fratelli pastori,
sì.
Non vi è capitato. Gente che cercano solo di mostrarsi spiritualmente più alti, cominciano a mostrare agli altri gli errori del pastore. E poi, quando finalmente il pastore in gamba li caccia fuori, cosa fanno? Se ne vanno cercando di rubare il più possibile di pecore. L'abbiamo visto io questo. Tante chiese abbiamo visitato e predicato, che sono state. L'ho visto questo, sì, con i miei occhi.
Sì, sì, spesso succede.
Io non credo che vi sia stato un pastore che non abbia subito di questi attacchi da parte di falsi fratelli. Vedi Galati 2,4. Cosa parla? Falsi fratelli. Attenzione, dice. Cercano di ridurvi in schiavitù. E questo inizia da, questi problemi iniziano, la familiarità inizia da una falsa amicizia, amicizia falsa, quella mancanza del dovuto rispetto verso l'autorità dell'uomo costituito da Dio. Va bene? Fanno finta, adulano, sottomettono al pastore nella carne. A chiacchiere nello spirito invece sostengono solo se stessi. Andiamo prima a Samuele 13, c'è una lezione lì. Possiamo imparare da un'esperienza in questo capitolo. Prima Samuele 13, nella storia dei re Saul e il grande profeta Samuele.
Primo Samuele 13.
Sì, vai da 6 a 14 andremo.
6 a 14.
Grazie.
Gli israeliti, vedendosi ridotti a mal partito perché il popolo era messo alle strette, si nascosero nelle caverne, nelle macchie, tra le rocce, nelle buche e nelle cisterne.
Allora, è una paura dei filistei. Va bene, il Saul guarda il suo esercito ed era un esercito di brancaleone, senza spade, senza armi. Va bene, qui serviva veramente ad aggrapparsi al Signore. Verso 7.
Ci furono degli ebrei che passarono il Giordano per andare nel paese di Gad e di Galaad. Quanto a Saul, egli era ancora a Gilgal e tutto il popolo che lo seguiva tremava.
Quindi il popolo, l'esercito che seguiva Saul tremava, quindi non era un esercito esattamente pronto a combattere. 8.
Egli aspettò 7 giorni, secondo il termine fissato da Samuele. Ma Samuele non giungeva a Gilgal e il popolo cominciò a disperdersi e ad abbandonarlo.
Quindi, apparentemente, Samuele gli aveva detto 7 giorni devi aspettare. Va bene? Va bene, aspetta 7 giorni. Però aspetta, non è che 7 giorni poi fa quello che vuoi, no? Aspetta.
No. Mm-hmm.
E cosa dice la prossima scrittura? 9.
Allora Saul disse, portatemi l'olocausto e i sacrifici di riconoscenza, e offrì l'olocausto. Aveva appena finito di offrire l'olocausto che arrivò Samuele. Saul gli uscì incontro per salutarlo.
Quindi sembrava quasi che Samuele aspettasse per vedere cosa faceva Saul. Poteva venire dopo 6 giorni, 6 giorni e mezzo. No, ha aspettato 7 giorni e poi ha aspettato ancora.
Cioè era un test.
Era un test. Tutto è un test qui, ragazzi. Cerchiamo di capire che tutto è un test. Questa vita è così corta, 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 paragonato all'eternità. È tutto un test. Va bene, Dio non ci benedice in cielo per tutto il bene che abbiamo fatto. Che cosa possiamo fare? È una vita così corta. Siamo bambini fino a va bene, fino all'infanzia, poi i vecchiotti, insomma c'è poco spazio per fare il bene. E quel poco di bene che facciamo ci meritiamo l'eternità, ma stiamo scherzando, è un test, sta solo testando chi è chi. Va bene, e allora Saul lo va a salutare. Allora cosa fa? Cosa ha fatto Saul? Samuele non viene, portatemi l'olocausto e sacrifici di riconoscenza e offrì l'olocausto, cosa che era proibita nella legge di Mosè. Il re non poteva offrire l'olocausto. È come se tu andiamo in chiesa, che c'è il pastore che viene, che so, alle 10 del mattino, e un po' in ritardo, 10:05, 10:10, 10:15, 10:15, vabbè, mi metto io al pulpito, fratelli, il pastore non c'è, oggi guido io la chiesa. No, non puoi farlo. Non puoi farlo.
È mancanza di rispetto.
No, gli anziani si possono riunire, cosa facciamo? Vabbè, magari leggiamo un capitolo della Bibbia, andiamo a evangelizzare.
Magari.
Capito? Ma non puoi dire, il pastore non c'è, ok, ci penso io a predicare il sermone, offrire l'olocausto. Non puoi farlo.
Sì.
Consigliati con gli anziani della chiesa, e dopo magari qualcuno potrà predicare qualcosa, un occhio, ma non puoi offrire l'olocausto, non puoi prendere il posto.
Sì.
Andiamo avanti.
Verso 11. Ma Samuele gli disse: che hai fatto?
Che hai fatto?
E Saul rispose: siccome vedevo che il popolo si disperdeva e mi abbandonava, che tu non giungevi nel giorno stabilito e che i filistei erano radunati a Michmas, mi sono detto: ora i filistei mi piomberanno addosso a Gilgal e io non ho ancora implorato il Signore. E così mi sono fatto forza e ho offerto l'olocausto.
Ah, sì? Capisci? Cioè questo guardava le onde, non guardava Dio, la legge, i comandamenti, guardava i filistei, guardava il popolo. Cosa guardi al popolo? Che il popolo è lì che c'è la tremarella.
Sì.
Non ho capito che se non viene Samuele non c'è l'unzione di Dio, non c'è la guida di Dio. E Samuele, in certo senso, qui era come sarà il tempo della fine, uno dei 144.000. Mm-hmm. Tu non è che vai a fare tu il posto del 144.000.
No, aspetti.
No. Perché? Perché aspetti? Se tu non sei Elia, non fare finta di chiamare fuoco dal cielo. Se tu non sei Sansone, non fare finta di avere le forze di combattere e uccidere mille filistei. Se tu non sei Gesù, non andare in giro a resuscitare Lazzaro. Se Gesù non ti manda. Va bene? Quindi attenzione a non indossare un'autorità che non è tua. Samuele risponde.
Verso 13. Allora Samuele disse a Saul: tu hai agito stoltamente.
Stoltamente.
Non hai osservato il comandamento che il Signore, il tuo Dio, ti aveva dato. Il Signore aveva stabilito il tuo regno sopra Israele per sempre. Ora, invece, il tuo regno non durerà. Il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore, e il Signore l'ha destinato a essere principe del suo popolo, poiché tu non hai osservato quello che il Signore t'aveva ordinato.
Non dobbiamo capire quello che Dio ci sta dicendo. Il soldato, meglio se capisce, ma non è indispensabile che capisca perché il generale dice: attaccate a destra, non attaccate a sinistra, andate con le bombe a mano, non prendete il bazooka. No, anche se non capisce, deve ubbidire. Va bene, qui vediamo un esempio di un uomo che seguiva la sua mente carnale.
Mm-hmm. La convenienza.
Qui vediamo un uomo che guardava i filistei, potenti, che guardava il suo popolo, impotente, invece di guardare Dio. C'è un comandamento, qui non stiamo parlando vai e fai del tuo meglio, qui stiamo parlando non puoi offrire l'olocausto, c'è un comandamento, se vuoi combattere, combatti se vuoi, se i filistei ti attaccano, contrattacca, va bene, questo è comprensibile. L'olocausto è un'altra storia. Tu nella chiesa non c'è pastore, puoi predicare, non puoi prendere posto al pastore. Non puoi dire io sono il nuovo unto, non puoi dire questo. Puoi dire guarda il pastore non c'è perché si è bucata una gomma, arriverà quando vuole, oppure non so se è bucata una gomma, insomma non sta arrivando al pastore. Cosa facciamo? Ti consigli di fratelli, che facciamo? Bene, il pastore non c'è, ci si consiglia, si fa qualcosa, ma non prendi, non offri l'olocausto, va bene? Cioè non prendi l'autorità del pastore, non prendi il suo posto. Quindi Saul fece l'errore di mettere gli occhi sul popolo impaurito che tremava per la battaglia. Tante volte i re vogliono essere anche profeti. I re cercano di fare il profeta. Saul cercato di impersonare la parte del profeta, ma non aveva l'unzione. Ha cercato di offrire il sacrificio a Dio, le ha offerto, ma era un compito che Dio aveva designato solo per il sacerdote, il profeta Samuele, che lui era tutti e due. Lui era sacerdote e profeta, lui era. Va bene, quindi quando un sacerdote è anche profeta, come dire un pastore è anche profeta, devi dedicare doppia attenzione. E non tutti i pastori sono profeti, non tutti i profeti sono pastori, ma quando un pastore è anche profeta, come nel caso di Samuele, sarà meglio che tu ti calmi e ti capisci bene cosa sta dicendo. Allora, certo che Dio avrebbe usato Saul per la sua gloria, ma non usurpando l'autorità del profeta Samuele, che era al di sopra di lui. Il re comanda tutto, ma c'ha un profeta sopra, cioè il pastore della chiesa, oggi si direbbe. Va bene, tu sei un anziano, ma c'è un pastore sopra di te, perché la loro unzione, va bene, non era quella del pastore, ma di ubbidire al pastore. Come re Saul, facendo così, perdono tutto, anche la loro unzione. Quando in una chiesa uno semina la divisione perché vuole essere il profeta, vuole essere l'insegnante, vuole essere il leader, vuole essere il pastore, ma non ne ha l'unzione. Ci sono insegnanti nella chiesa, ma devono operare agli ordini del pastore, agli ordini di Samuele.
Sì, e poi la Bibbia dice che a quelli che sono i leader di dare doppio onore. Anche se qualcuno ha unzione di predicare, di insegnare, se c'è un pastore, devi dargli doppio onore. È una scrittura nella Bibbia.
Sì, sì, cioè è questione di umiltà.
Di autorità. Qualcuno deve essere leader, se no è caos. Se ognuno fa quello che vuole e litiga, io voglio questo e tu vuoi quello, qualcuno deve avere l'ultima parola, avere l'autorità di portare ordine.
Sì, oggi c'è un problema delle chiese dell'Laodicea, che i pastori non fanno il loro lavoro, però c'è anche situazione che il pastore fa il suo lavoro e ci sono membri che sono laodiceani. Mm-hmm. Non è sempre il pastore il laodiceano, a volte sono i membri che lo crocifiggono, lo criticano, vogliono prendere il suo posto, la gloria e magari anche i soldi. A volte io ho visto chiese che i laodiceani erano gli anziani. E il pastore è un poveraccio che cercava di fare la volontà di Dio. C'è degli anziani, sì, che erano un branco di mercenari.
Sì, sì.
C'è anche situazione che non sono gli anziani, sono i membri. Cioè il problema dell'Laodicea è un problema variegato, diciamo, molto complesso. Bisogna andare a studiare caso per caso. Grazie a Dio per le chiese buone.
Amen.
Quindi, attenzione ai membri nelle chiese che vogliono fare questo per Gesù o fare l'altro per il Signore, ma che alla fine della storia la gloria va a loro. Alla fine loro diventano i leader, va bene? E questi membri di chiesa sono afflitti da spiriti familiari che li spingono a esaltarsi a spese degli altri. Cioè nel nome dell'amore, nel nome della Bibbia, nel nome di Gesù, alla fine della storia loro sono in cima alla situazione. E loro vuol dire che stanno usando la Bibbia, stanno usando l'amore, stanno usando l'amicizia che il pastore gli ha dato, va bene, per la loro agenda, per il loro tornaconto. Cosa si vede? Dai frutti? Allora, questa gente che semina divisione, va bene, così come re Saul, Dio gli dice, andiamo al verso 13, hai agito stoltamente, non hai osservato il comandamento che il Signore, il tuo Dio, ti aveva dato. Il Signore avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele per sempre. Tu sei un anziano, Dio ti avrebbe usato per la sua gloria, invece adesso, e invece ora, dice Samuele a Saul, il tuo regno non durerà. Il Signore ci ha cercato un uomo secondo il suo cuore, il Signore l'ha destinato ad essere principe del suo popolo, perché tu non hai osservato quello che il Signore ti aveva ordinato. Parola di Samuele a Saul. Quindi questa, torniamo alla familiarità. La familiarità è quello spirito del nemico che ci fa perdere il rispetto dell'autorità di Dio.
Mm-hmm.
Va bene? Familiarità. Familiarità cos'è? Superbia, arroganza. Cos'è? È presunzione. È avanzare pretese, imporre le proprie idee. E nel nome di Gesù, se di solito, tra virgolette. E quindi entrare nel campo altrui, nel diritto altrui, è imporre il proprio diritto. Va bene, imporre il proprio Vangelo nel Vangelo di un altro. Tu Paolo non vai da Pietro a dirgli cosa deve fare, Pietro da Paolo, viceversa. Ognuno deve stare sul suo seminato. E se sei in una chiesa, tutti sono devono stare nel loro posto, nella loro umiltà, nella loro posizione come stati chiamati. Se Dio non ti ha chiamato a essere un Samuele, e sei solamente un Saul, o sei quello che ti pare, va bene, rimani dove sei. Saul sarebbe stato un grande re, gli mancava una cosa, l'umiltà.
E questo si applica non solo alle chiese, ma credo è un problema che esiste in ogni famiglia. In ogni famiglia manca un po' rispetto verso l'autorità della madre, verso la posizione di un padre che è capofamiglia. Quindi c'è questa mancanza di rispetto che poi porta ai liti, problemi, ognuno vuole i suoi diritti, la mia indipendenza, la mia libertà. E purtroppo non è come Dio ha ordinato le cose. Ognuno ha la sua unzione, il suo posto in una famiglia. Ma non si rispetta molto, specialmente in questo tempo che viviamo noi.
Il diavolo entra nelle famiglie. Adesso spostiamoci un po' dalle chiese, adesso andiamo alla famiglia, giusto? Famiglia, il diavolo entra, e i genitori non amano i figli perché amano, che so, la spaghettina, la bottiglia, la televisione, il tempo libero, i figli vadano a scuola a imparare omosessualità, ci pensano tanti degli insegnanti di oggi, ce li sistemeranno. I figli non onorano i genitori, a volte i genitori invece sono cristiani, i figli non li onorano. Onorano più la marijuana, la libertà, la moto, la discoteca, la libertà con il sesso libero. E l'onore ai genitori non si usa, non è di moda, ma ci troveremo davanti a Dio un giorno che Dio non segue la moda, ma segue la verità, la giustizia. Vediamo lo spirito di famiglia, e questa è anche familiarità. Approfittarsi di l'amore di un padre, l'amore di un figlio, approfittarsi dell'amore di un familiare per comportarsi come il diavolo. Vediamo questo spirito del maligno operare dappertutto, lo vediamo nel matrimonio, sul posto di lavoro, nel cerchio delle amicizie, lo vediamo nella politica, nelle scuole, dove si usa il veicolo nelle scuole dell'intellettualismo, capisci? E si usa l'autorità didattica per entrare nella privacy dei bambini e violentarli con ideologie di perversioni sessuali. Come li presento? Li presento come libertà, emancipazione, sì, diritti.
Sì.
E questa è familiarità. Quando un insegnante entra nel nome della sua amicizia, nel nome del suo diploma, nel nome della sua scuola, entra nella privacy dei bambini e li fa diventare pervertiti sessuali. Grazie a Dio per insegnanti buoni, non so quanti sono rimasti, pochi. La familiarità si infiltra anche sotto copertura. Copertura di cosa? Il serpente davanti a Eva si è presentato come amico. Sono venuto qui per promuoverti, aumentarti di rango. Fra poco tu diventerai Dio. Ascoltami me. Io sono tuo amico, parola di serpente, amico tuo. Ascoltami Eva. Familiarità si infiltra sotto copertura di amicizia. Tra le conoscenze, sotto copertura di adulazione e lusinghe nelle chiese. Pastori, quando un membro di chiesa vi adula, vi lusinga, come è successo a noi qui, va bene, attenzione, suonare la campanella, il diavolo si sta avvicinando. Quando un fratello vi adula, o una sorella, un fratello, e
vi adora troppo.
Sì, vi adora troppo, tu sei grande, fratello Giuseppe, che grande! Fratello Giuseppe, oh, se potessi baciarti le scarpe, oh, va di retro Satana. Va bene? In Apocalisse 22, Giovanni si butta per terra ad adorare l'angelo. Povero Giovanni l'ha fatto in buona fede, l'angelo gli dice, sei impazzito? Alzati, pistola! A Giovanni, più o meno così, è traduzione libera, Cosa fai? Sto adorando l'angelo. Come cosa? Sai, oggi adorano le statue, quindi questo adora l'angelo. Ah, l'angelo è rimasto scioccato. L'angelo, guardati dal farlo, sono un servo come te. Mi vuoi far diventare come il diavolo? Come una statua religiosa che sono lì a baciare le unghie del marmo? Che Giovanni si sarà alzato, oh, ok, allora adora Dio.
Adora subito. Solo Dio.
Giovanni era uno in gamba e l'ha fatto.
Amen.
Oggi molti cristiani non sono molti in gamba, sono ancora lì davanti alle statue, a mettere le corone sulla zucca della statua. Allora, la familiarità...
Ma il problema con l'adulazione è che dopo che ti adulano, lusinghe, adorazione esagerata, dopo si aspettano da parte tua lo stesso, cioè c'è un prezzo da pagare.
E devi ricambiare l'adulazione.
Se tu accetti l'adulazione devi fare lo stesso e poi devi promuoverli nel tuo cuore, nella tua chiesa, devi dargli posizioni, devi amarli come loro... fanno finta di amare te, quindi c'è un prezzo da pagare, meglio non accettare
l'adulazione. Non è mica gratis la lusinga,
no,
l'adulazione, il leccare i piedi non è gratis, capito? No, è la cosa più cara che... accetta l'adulazione se è sulla via di Satana, devi dire, ehi, dammi un esempio di Gesù che uno lo adulava e lo lusingava.
Maestro buono, come posso andare nel cielo e ereditare la vita eterna?
Maestro buono, adesso ti do il mio curriculum. Io sono qua, io sono là, io faccio, io dico.
Io ho ubbidito a tutte le leggi.
Io credo in me stesso. Ma questi curriculum mi fanno morire da ridere. Ma quelli che li scrivono, credi che ci credi? Io non credo, neanche loro ci credono.
No.
Io credo che sono in gamba. Io credo che sono qui. Io credo che sono là. Io. Maestro buono. Gesù dice, com'è che mi hai chiamato? Ho detto maestro buono. Ripeti di nuovo. Osa. Non c'è nessuno buono tranne Dio e tu stai zitto. Oh, è Gesù che parla. Oh. Se Gesù non è buono, sai quando vengo,
vero,
pastore,
vero.
Tu sei in gamba. Tu sei, ho conosciuto tanti pastori, ma tu, ma vattene via di qua. Loda il Signore, non me. Va bene?
Grazie,
va bene.
Gesù.
Poi la familiarità, per esempio, politica. La familiarità in politica si chiama demagogia, si chiama. Cioè cos'è? Prometti tutto.
Ah.
Lascia perdere e mantenere niente. Tu prometti. Fino a quando? Fino al voto. E poi che s'arrangino. Continuano a crepare di fame. Nel matrimonio cristiano la familiarità entra. Per esempio, un matrimonio cristiano può andare a gonfie vele, no?
Sì.
Può andare.
Sì, sì.
Cioè, perfetti non ce n'è, però ci sono buone.
Mm-hmm.
Va bene. Ed ecco che a volte in questi matrimoni subentra la familiarità. E come si chiama nel matrimonio familiarità? Si chiama il diritto individuale. Io ho diritto.
Cioè aspettative?
Eh sì, io sono la moglie, sono il marito. Quindi supponiamo... Il diritto può essere il femminismo, il maschilismo, se vuoi. Ed ecco che un coniuge, un po' come Eva che mangia il frutto, oh, io dovrei diventare Dio, io dovrei diventare non una moglie, una super moglie, non un marito, un super marito. E allora il fessacchiotto che cade in questa fossa e che mangia il frutto proibito, va bene, comincia a lamentarsi che lui, lei, deve avere più diritti e l'altro più doveri. Perché è così. Però è strano, tutto sembrava andare così bene. Solamente col diritto dovere di amarsi in Cristo funzionava. Però e questo, anche questo è uno spirito di egoismo individuale, matrimoniale. Vabbè, anche questo è parte della familiarità, come si chiama. L'egoismo individuale nel matrimonio. Questa è anche questa è familiarità. Va bene. Familiarità è credere a tutti i costi di essere, diciamo, almeno uguale, se non superiore, a chiunque ci è vicino. E questo è il contrario, l'esatto contrario dell'umiltà che Gesù ci ha insegnato. Familiarità ti fa sentire uguale al tuo prossimo. Ma se il tuo prossimo è un pastore, il tuo prossimo è un diacono, il tuo prossimo è un autista, il tuo prossimo... Perché deve essere uguale a un autista se non c'è la patente, scusa? Perché deve essere uguale al pastore se non c'è l'unzione? Perché vuoi essere lo stesso del diacono che è responsabile di quello che gli pare se tu non lo sei? perché deve essere uguale ad Elia se sei Eliseo? Dio benedica Eliseo, era uno in gamba. C'era uno che lavorava con Paolo, si chiamava Barnaba, lo vedi in Atti capitolo 15, una lite a non finire che Paolo ha dovuto sentire: ciao Barnaba, ti voglio bene, io me ne vado, arrivederci. Sila, mi segui, sono qua. Sono partiti e hanno cambiato il mondo. Non so discutere chi ha ragione, chi ha torto, le chiese stanno ancora litigando, la lite terminata da Barnaba e Paolo viene continuata da chi oggi?
Non lo so.
Dalle chiese. Stanno litigando chi aveva ragione, chi era torto. Lascia perdere questo affare del Signore. Ma Barnaba, anche se avesse avuto ammesso non concesso ragione, ma il leader chi era? La
Paolo.
Guida era Paolo.
Era Paolo, sì.
Ma forse si sbaglia. Ma certo, ma certamente. E tu, criticone, non ti sbagli mai?
Come no?
Io vedo tutti a criticare Trump. Io se fosse Trump gli direi: io sono buono a nulla, ho fatto i miei sbagli, ho un curriculum di sbagli qua. Ma voi criticoni dei giornali che vedete solo cosa sbagliate in me, per cortesia, vi posso offrire un cappuccino, una spaghetti e venite qua a fare voi il presidente? Vi mando il taxi a portarvi qua. Volete fare il presidente voi una giornata sola? E vedete poi se ci riuscite voi a mettere d'accordo tutte le teste quadrate americane. Questo lo uso come esempio, ok? Non sono un trumpista.
C'è una scrittura nella Bibbia che parla dell'uguaglianza, perché ha detto che la familiarità spesso viene dal desiderio di essere uguali. E c'è una scrittura nella Bibbia che parla di questo, in Filippesi 2:3, che ho memorizzato. Dice: ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso.
Amen. Amen. Questa è l'uguaglianza nella Bibbia. Esattamente.
Filippesi 2:3.
E Filippesi 2:3 memorizzatelo, fratelli. Grazie Signore, grazie Angela. Allora, la familiarità, torniamo alla familiarità.
Sì.
Cos'è la familiarità? È prendersi delle libertà non legittime. Va bene, stiamo traducendo la familiarità in italiano. Prendersi libertà non legittime, cioè mancanza di rispetto verso l'autorità sia di Dio che quelle che lui ha costituito, come Samuele, il profeta sopra Saul, va bene? O che Dio costituisce in ogni chiesa vera. Grazie a Dio che ci sono ancora le chiese vere, specialmente quelle nelle case. Le chiese di 10, 20, 30, 40 mila persone che nessuno conosce nessuno. Tu sei seduto vicino a uno la prima volta che lo vedi? Scambiate un segno di pace. Come ti chiami? Ok, va bene. Speriamo di vederci fra 10 anni, quando... va bene. Cioè, le chiese vere, queste chiese di anche chiese di centinaia, non è che valgono niente, non valgono molto. Perché? Perché la chiesa migliore è come quella di Gesù, una dozzina di persone. Due di dozzine se vuoi allargare. Una chiesa deve mangiare insieme, deve condividere il pane, devono perdonarsi, amarsi, aiutarsi, sostentarsi. Fratelli, ho il mio guardaroba, ho notato un po' di troppe cose. C'ho 10 pantaloni, 10 giacche, 10 camicie. E chi ha bisogno? Sono ancora, guarda, lavate, stirate, la maggioranza sono quasi nuove. E c'è qualcuno che ne ha bisogno. Questa è una chiesa. E anche se non ti avanzano vestiti, fatti avanzare magari del cibo, fresco, non solo per svuotare l'armadio invece di dare nel cassonetto della Caritas e fai una buona opera ai fratelli, ma dagli ai fratelli, chiedi cosa hanno bisogno, forse non hanno bisogno che tu rinnovi il tuo guardaroba e gli dai la robaccia vecchia, magari hai bisogno di cibo fresco. Va bene, quindi Dio ci aiuti a sgridare, perché è un demone, il demone della familiarità. Saul era afflitto da un demone. Guarda, un altro esempio è in 1 Samuele 2. Vuoi che andiamo?
Sì. Leggiamo. 1 Samuele 2.
1 Samuele 2, perché qui vediamo l'esempio di familiarità dei figli di Eli, va bene? E i figli di Eli, il sacerdote, va bene? Eli o Eli, uno o l'altro, dipende dove mettiamo l'accento qua, nome ebraico. 1 Samuele 2, vuoi cominciare dal 12 per cortesia, fino al 36, ma salteremo un po' di qua, un po' di là.
Ok, 1 Samuele 2, 12.
12 al 36.
I figli di Eli erano uomini scellerati, non conoscevano il Signore.
Ok, qui c'era gente che scellerati, possiamo dire, un po' troppo familiarizzati, forse. Salta al 22, guarda.
Eli era molto vecchio e udì tutto quello che i suoi figli facevano a tutto Israele e si univano alle donne che erano di servizio all'ingresso della tenda di convegno.
Cioè avevano sesso, come oggi che i ragazzi vanno in discoteca e si trovano una ragazza facile con la gonna corta e magari nel parcheggio degli automobili lì magari fanno delle cose che non dovrebbero. Va bene, e qui c'erano i figli di Eli, facevano questo, senza discoteca, davanti alla tenda del convegno, cioè davanti al tempio. Va bene, davanti al questa era una tenda, che non c'era ancora non c'era ancora il tempio fatto da Salomone, era una tenda. Quindi l'angolino buio che non si vedeva troppo era dietro la tenda del Signore e andavano lì con le donne disposte. 23.
Eli disse loro: perché fate queste cose? Poiché odo tutto il popolo parlare delle vostre azioni malvagie.
Israele vedeva e si lamentava. Andiamo a 26.
26. Intanto il piccolo Samuele continuava a crescere ed era gradito sia al Signore sia agli uomini.
Questo è il Samuele che poi, abbiamo letto, avrebbe rimproverato Saul al capitolo 13. Qui siamo al capitolo 2. 27.
Un uomo di Dio andò da Eli e gli disse.
Quindi il Signore cosa fa? Gli manda un profeta. Capito? Gli manda un profeta per dare un messaggio ad Eli, che era il grande sacerdote di Israele. E gli dice.
Così parla il Signore. Non mi sono forse rivelato alla casa di tuo padre quando essi erano in Egitto al servizio del Faraone?
E qui gli dà tutto un resoconto di tutte le cose che Dio fece per Israele. 29.
Allora perché calpestate i miei sacrifici e le mie oblazioni che ho comandato di offrire nel mio santuario? Come mai onori i tuoi figli più di me e vi ingrassate con il meglio di tutte le oblazioni di Israele, mio popolo?
Capito? Perché tu onori i tuoi figli più di me? Cosa stavo dicendo? Che lui doveva lapidare i figli, doveva uccidere i figli. Secondo le leggi di Mosè, una cosa così, andavano lapidati. Dio gli sta dicendo, perché tu onori i tuoi figli e non li lapidi? Va bene. Quindi stai onorando i tuoi figli più di me.
Che poi questi erano anche sposati. Più tardi vediamo che una moglie è incinta.
Sì.
Era adulterio chiaro.
Sì, quindi il Signore dice, questi qui andavano lapidati. Tu che razza di sacerdote sei? Mm-hmm. Oggi abbiamo delle persone nelle chiese che fanno cose sbagliate. I pastori che non li cacciano fuori a pedate spirituali, e dico pedate pesanti, va bene, stanno onorando questi scellerati, questi familiarizzati, va bene, più di Dio. E Dio non benedirà questi pastori, così come non ha benedetto Eli. Qui in questo caso Dio fece un esempio perché li uccise, va bene, conoscete la storia, la conoscete, va bene. Però il Signore non ucciderà tutti, perché niente, lui uccide Anania e Safira, fa impiccare un Giuda, eccetera. E sono esempi, cioè, capito? Non è il tempo del giudizio ancora, però il giudizio ci sarà. E Anania e Safira, i figli di Eli, va bene, che Dio uccise, sono esempi di quello che Dio farà a questa gentaglia. Quindi pastori in chiese dell'Laodicea, dove avete degli anziani o dei membri, le persone che sono laodiceani, e voi invece vi sentite pastore di Filadelfia, cacciateli fuori a pedate spirituali, va bene? Non dico prendere la frusta materiale di Gesù e frustarli fuori, non dico questo, perché oggi c'è anche politicamente corretto, va bene? Però dico, io l'ho fatto diverse volte, ho invitato gente per cortesia, ho parlato in privato, così potresti non tornare più, va bene? Non tornare più, per favore. Grazie. Vai, fate la tua chiesa e dimostra cosa sai fare. Vediamo. Va bene, sono andato io mormorando, lamentandosi, anche maledicendo, però non ha concluso niente. Perché quando uno mormoratore in una chiesa, mormorerà in un'altra. E poi anche se dovesse formare una chiesa, il Signore non la benedirà, perché niente, il Signore non è con questi. Avanti. Dove che sei arrivato?
Verso 30.
Sei arrivato al 30?
Sì.
Continuano.
Perciò così dice il Signore, il Dio di Israele, io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre sarebbero state al mio servizio per sempre, ma ora il Signore dice, lungi da me tale cosa, poiché io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati.
Alleluia. Quindi qui c'è un punto molto importante. Va bene. Quindi che verso era quello lì?
30.
Quindi dice io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati. Attenzione, questo avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre sarebbero stati il mio servizio per sempre, ma ora, dice il Signore, lungi da me tale cosa. Io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati. Cioè Dio cambia la benedizione. Attenzione, non parliamo della salvezza di Cristo, salvezza c'è, rimane. Stiamo parlando delle corone, dei premi.
Mm-hmm. La benedizione.
Tu avevi olio nella lampada, l'hai buttata via per andare in discoteca o per andare dove ti pare? Ah sì? E allora la benedizione che ti avevo dato perché avevi olio, me la riprendo. Benedizione. Capito? Quindi non ascoltate il Papa, gente come lui che dice Dio ama tutti, tutti i figli di Dio, tutti in cielo, tutti. E questo sono i New Age. Questo è un Papa New Age. Cioè Hindu. Cos'è New Age? Hindu. Tutti uguali, 330 milioni di idoli in India, e va bene. Ok, attenzione, questo è un punto importante, quelli che vanno a dormire pensando che tanto Dio mi ama, ora hanno una sorpresa, Dio non li onora, anzi, in cielo saranno disprezzati, verso 31, vengono i giorni in cui troncherò il tuo braccio. È il braccio della casa di tuo padre, avanti anzi, in modo che
non vi sia in casa tua nessun vecchio. Vedrai lo squalore della mia dimora, mentre Israele sarà ricolmo di beni, e non vi sarà mai più nessun vecchio nella tua casa. Quello dei tuoi, che non toglierà via dal mio altare, rimarrà per consumarti gli occhi e rattristarti il cuore.
Ok, e quelli dei tuoi che io non toglierò via dal mio altare, che non lo caccerò fuori, rimarrà però solamente per consumarti gli occhi, rattristarti il cuore. E tutti i nati?
E tutti i nati e cresciuti in casa tua moriranno nel fiore degli anni.
Quindi maledizione sopra maledizione. Ecco che la maledizione subentra alla benedizione. Perché? Perché Eli non ha punito i suoi figli, quindi... Se abbiamo dei figli che non onorano il Signore, appena maggiorenni vadano a lavorare e via, marciare. O i figli onorano il Signore in una casa cristiana, o se no incoraggiarli, andarsene dove vogliono, va bene, e mormorare di se stessi. Non stare a casa dei genitori, mangiare il suo cibo, usare le sue finanze e mormorare. Vai a lavorare e portati il tuo peso. Addio. Ti vorrò bene come figlio carnale, sì, ma figlio spirituale non lo sei. Avanti.
Verso 34. Ti servirà di segno quello che accadrà ai tuoi figli, a Ofni e a Fineas. Tutti e due moriranno in uno stesso giorno.
Quindi continuate a leggere il libro e vedete che succede nel capitolo seguente, il terzo. 35.
Io mi susciterò un sacerdote fedele che agirà secondo il mio cuore e secondo il mio desiderio. Gli darò una casa stabile ed egli sarà al servizio del mio unto per sempre.
Come si chiama?
È Samuele.
Samuele, 36.
Chiunque rimarrà nella tua casa verrà a prostrarsi davanti a lui per avere una moneta d'argento e un pezzo di pane e dirà: ammettimi, ti prego, a fare qualcuno dei servizi del sacerdozio, perché io abbia un boccone di pane da mangiare.
Alleluia.
Sì.
Grande lezione, sì, grande, ci sarebbe moltissimo da dire. Queste sono lezioni che si applicano alle chiese, si applicano a me, si applicano a te, si applicano a tutti. Non possiamo onorare la nostra casa chiunque, che sia mia moglie, che sia un marito, una moglie, un fratello, una sorella, chiunque che non onora il Signore... Se noi lo sopportiamo, la tolleriamo, come ha detto quella chiesa in Apocalisse, c'ho questo contro di te che tu tolleri quella donna Jezebel, Isabella, la tolleri. Non possiamo tollerare il male, va bene? O serviamo uno o disprezziamo l'altro. Non possiamo servire due padroni. Grande lezione. Quindi non importa quanto grandi siamo, quanto importante è la nostra religione, la nostra chiesa. Il nostro padre sacerdote è lì. Qui siamo davanti a un peccato di familiarità, di approfittare dell'amore di Dio, del perdono di Dio, della familiarità che ci siamo presi con Dio, o di quello che è in autorità in una chiesa, in una casa, casa mia, casa tua. Dio dice: io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre sarebbero state al mio servizio per sempre. Dio disse, il profeta disse a Elì. Ma ora il Signore dice: lungi da me tale cosa, io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati. Quindi attenzione, fratelli, a onorare la parola. Andiamo a Ezechiele 18. La salvezza di Cristo è gratis, ma non così le benedizioni di Dio e di Cristo. Queste sono condizionali e condizionate alla nostra fedeltà. Ezechiele 18, 26 e 27.
Ezechiele 18, 26 e 27.
E poi andiamo a Luca 12.
Se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, e per questo muore, muore per iniquità che ha commessa. Se l'empio si allontana dall'impietà che commetteva e pratica l'equità e la giustizia, rimarrà in vita.
Allora, se il giusto si allontana dalla giustizia, va bene, morirà. Se l'empio si allontana dall'impietà, vivrà. Va bene, quindi non c'è assegno in bianco riguardo alle corone, alle benedizioni, eccetera. Qui sta parlando, morirà, rimane in vita, sta parlando della vita fisica, carnale, va bene? Poi la vita spirituale, quella davanti al tribunale di Cristo sarà deciso. Luca 12, 47 e 48.
Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà, riceverà molte percosse.
Quindi servo infedele.
Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo...
Quindi servo ignorante, non conosceva la volontà di Dio.
Ne riceverà poche.
Poche.
A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. E a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà.
Ci siamo?
Sì.
Quindi qui non ci sono assegni in bianco. Non appena conosciamo la volontà di Dio, Dio ci aspetta che la pratichiamo. A meno che siamo ignoranti, vabbè, sei ignorante, quello non è salvato, quello è stato appena salvato, ma non conosce la Bibbia, e questo non l'ha fatto perché non ha voluto, per ribellione, non l'ha fatto perché non lo sapeva. Dio fa differenza, va bene? È per questo che nel giorno del giudizio ci sarà differenza nel giudizio. Va bene? Entrambi non hanno ricevuto Gesù, uno perché l'ha ribellato, si è ribellato e l'ha respinto, l'altro non sapeva, quindi Dio giudicherà uno, cioè uno non ha Gesù però non l'ha voluto, quello non ha Gesù però non l'ha saputo. Ed ecco che subentra primo Pietro 3,19 e primo Pietro 4,6, che dice: dopo la morte c'è la possibilità di salvezza. Perché? Perché questa possibilità non l'ha avuta. Allora, i figli di Eli sono un esempio di quanto i piaceri della carne accecano la volontà di Dio nella nostra vita. Va bene? I piaceri della carne sono i paraocchi, le bende chiusi, perché ci fanno vedere solo i piaceri della carne, momentanei, magari piaceri satanici, momentanei, e ti accecano. Una droga, un'abitudine sessuale, una pornografia, un bere, una televisione, ti accecano. Che bisogna fare? Digiunare, pregare, staccarsi, finché sentiamo cosa Dio ci dice, va bene? Quindi molti credenti purtroppo non capiscono che non si può amare Dio senza temerlo e rispettarlo. L'amore, uno ama il suo cane, il cane ama lui. E chi è lui? Il padrone del cane. E chi è lui? Il padrone del cane è un assassino, un ladro, un pervertito, un pedofilo. Il cane lo ama. Cosa c'è di sbagliato nell'amore? Nell'amore dipende. Ci sono cose che anche il diavolo, ci sono cose che il diavolo ama, ci sono cose che Dio odia. È scritto nella Bibbia questo. Dice così. Chi non ha capito questa differenza, va bene, è pronto a cadere, o se non è già caduto. Cioè questa è la fossa dove il diavolo è caduto, perché il diavolo non aveva capito che la sua superbia cancellava il timore di Dio. Va bene, il diavolo avrà anche amato Dio, suppongo, ma credo di sì, era un angelo. Però il suo amore era un amore strano, era un amore senza timore di Dio.
Mm-hmm. Senza rispetto.
Proverbi 1, Proverbi 9,
Proverbi
Isaia
1?
11, andiamo lì.
Okay.
Perché la parola ci insegna, queste scritture, dell'importanza del timore di Dio. Proverbi 1,7.
Proverbi 1,7.
Attenzione, fratelli. Attenzione, parla il Signore.
Proverbi 1,7. Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione.
Allora, cos'è il principio?
Della scienza.
Non è il principio della scienza, non è Einstein, Enrico Fermi, Newton. Questi qui hanno ricevuto da Dio i loro talenti. Ma il principio della vera scienza, va bene, è il timore del Signore. Questo, vuoi essere uno scienziato? Scienziato astrofisico? Scienziato di Bibbia? Vuoi essere uno scienziato a casa tua, scienziato di amore? Comincia col timore del Signore. Non dice l'amore del Signore, attenzione, dice il timore del Signore. Perché oggi i New Age sono tutti pieni d'amore, si amano le cose sbagliate però. Proverbi 9, 10, 12, 10 a 12.
Proverbi 9, 10 a 12. Il principio della saggezza è il timore del Signore.
Il timore del Signore.
E conoscere il santo e l'intelligenza.
Amen. 11.
Per mio mezzo, infatti, ti saranno moltiplicati i giorni, ti saranno aumentati anni di vita. Se sei saggio, sei saggio per te stesso. Se sei beffardo, tu solo ne porterai la pena.
Quindi, se siamo saggi, cosa dire saggezza? Se siamo saggi, cosa faremo?
Rispetteremo il Signore.
Avremo timore di Dio. Sto parlando del timore di Dio. Sto parlando che se non mettiamo il timore di Dio dentro l'amore per Dio, non funziona. Va bene? E il primo a trarne vantaggio saremo noi stessi. Se sei saggio, sei saggio per te stesso. Se sei stolto, tu ne porterai la pena. Va bene? Un grande esempio c'è nella Bibbia di timore di Dio. Grande esempio nella Bibbia di uno che veramente temeva Dio. Va bene? Isaia 11, dall'1 a 5. Chi era questo qui? Leggiamo.
Isaia 11, 1 a 5.
Dall'1 al 5.
Poi un ramo uscirà dal tronco di Isai e un rampollo spunterà dalle sue radici.
Chi è questo? Verso 2.
Lo spirito del Signore riposerà su di lui, spirito di saggezza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore del Signore.
Wow.
Respirerà come profumo il timore del Signore.
Chi è questo che respira come profumo il timore del Signore?
Respirerà come profumo il timore del Signore. Non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando al sentito dire.
Ma giudicherà
i poveri con giustizia, pronuncerà sentenze eque per gli umili del paese. Colpirà il paese con la verga della sua bocca e con il soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi.
Amen. Va bene. Allora, bambini, i più piccolini mi rivolgo. Avete capito chi è questo? È Gesù. Va bene. E Gesù, guardate cosa dice di Gesù. Dice, respirerà come profumo il timore del Signore. Compriamo i profumi dopo barba, questa vita, ci sbarbiamo e buttiamo su un po' di acqua profumata, va bene, un po' di colonia, ma il profumo di Gesù, lui non andava a comprare acqua di colonia, Gesù aveva già il suo profumo, ed era il timore del Signore, va bene? Respirava il timore del Padre come profumo. Quando Gesù voleva profumarsi, respirava un po' di Dio, il timore. Lui non voleva nei Getsemani bere quella coppa, ma per amore di Dio, ma anche per il timore di Dio. Va bene, Gesù ha bevuto la coppa, è per questo che siamo qui oggi a parlarne, salvati, benedetti, avviati nel regno di Dio e i più saggi avviati sul sentiero della sposa, i più saggi. Speriamo di essere tra questi. Dice il Signore Israele, Isaia 33, 5 a 6, eccelso è il Signore, perché?
Perché abita in alto, e gli riempie Sion di equità e di giustizia. I tuoi giorni saranno resi sicuri, la saggezza e la conoscenza sono una ricchezza di liberazione. Il timore del Signore è il tesoro di Sion.
Ah, cos'è Sion e Israele? Cos'è il tesoro di Sion? C'è chi cerca tesoro in questa vita? Va bene, chi cerca tesoro in questa vita? Scrivetevi questo, qui c'è l'indirizzo dove lo potrete trovare. E non dimenticatevelo. Va bene, il tesoro sta in una direzione che si chiama il timore del Signore. Va bene? Isaia 33, 6. Il timore del Signore è il tesoro di Israele. Il tesoro, se tu cerchi un tesoro, va bene, lo troverai nel timore del Signore. Chi cerca un tesoro? Lo troverai nel timore di Dio. Va bene? Solamente i figli di Dio oltrepasseranno quella barriera e vi giungeranno, la barriera del timore di Dio. Una barriera che solamente i figli di Dio vero, la vera chiesa di Filadelfia, la vera sposa di Cristo, oltrepasserà e giungerà a quel tesoro. E chi è il tesoro? Chi è il tesoro della sposa, Angela?
È lo sposo.
Gesù.
È lo sposo, sì.
È Gesù. Il tesoro della sposa è Gesù. Il timore di Dio ci protegge dalla fossa della familiarità, dove sono caduti i figli di Eli. Anania e Saffiro, com'è che hanno fatto a andare davanti a Pietro, che era un profeta, e dirgli: abbiamo venduto la nostra terra, prima la gloria, noi siamo la gloria, abbiamo dato tutto, abbiamo dato un pezzo di, non tutto, un pezzo di terra a Dio, lo diamo ai piedi degli apostoli, Atti capitolo 4, la mettevano ai piedi degli apostoli, Atti capitolo 4, quindi vanno da Pietro e gli mettono ai suoi piedi: guarda, cos'è questa? Questa è la terra che abbiamo venduta. E cosa gli costava dire? Una parte dei soldi della terra venduta la dedichiamo, nessun problema. Infatti Pietro gli ha detto: ma non era vostra, non rimaneva in vostra possessione, c'era bisogno di imbrogliarci, ingannarci? Lo Spirito Santo li ha uccisi, bang bang, tutti e due. Perché hanno fatto questo? Familiarità. Si approfittavano, volevano la gloria di essere, di dare questo e questo. Volevano la gloria, va bene? E però volevano uno sconto. Cosa dicevi, Angela?
Una domanda voglio chiederti, è arrivata da parte di Naomi, ha scritto 10 minuti fa riguardo a questo messaggio. Lei ti chiede: quando i figli onorano Dio, ma disprezzano la madre, anche questa è familiarità?
È logico, se la la madre non va mai disprezzata, anche se non fosse credente, anche se non fosse cristiana. I 10 comandamenti non dicono onora padre e la madre se sono cristiani, se no, mm-hmm. E se no gli sputi in faccia. Non dice questo.
No.
Non dice questo. Capito? Perché, capito, ci sono figli di Dio, figli del diavolo, ci sono figli salvati, figli non salvati, figli che sono veramente cristiani, figli che sono falsi cristiani. Io adesso mi allargo un po' in generale. Va bene?
Sì.
10 comandamenti dice onore al padre e alla madre. Non è che dice solo onore al padre. E la madre, certo.
Sì, infatti in Giovanni 15 c'è una scrittura che dice che se ricevono me, ricevono anche voi. Se non ricevono voi, non ricevono me. Quindi i genitori, se sono cristiani, rappresentano Dio. Rappresentano Gesù. Quindi se i figli onorano Dio, ma non onorano la madre, non ha senso. Perché la madre rappresenta Dio, l'autorità del Signore.
Il comandamento dice onore al tuo padre o i genitori, il padre e la madre. Non dimmi che dice onore al padre e non la madre. La madre è degenerato.
È perché è facile amare Dio, rispettare Dio, ma non rispettare il tuo prossimo. Quello è facile.
Chi non rispetta il prossimo, chi non ama i genitori, non ama Dio. Chi non onora i genitori, chi non ubbidisce i genitori, non onora e non ubbidisce Dio e non è un figlio di Dio. Io credo che un figlio che non onora i genitori in un modo in un modo proprio deliberato, non è un figlio di Dio, la sua salvezza è falsa. Di solito ci saranno eccezioni, gente che si pentirà domani, ma chi non si pente non sono figli di Dio, sono figli di qualcun altro. Va bene, sì. Se tu hai dei genitori specialmente cristiani, allora sono anche tuoi genitori spirituali, e allora sono doppi genitori. E allora attenzione. Prestare attenzione. Vabbè, siamo tutti figli di genitori. E quindi parlo ai figli nostri, parlo a noi che abbiamo i genitori, chi ce l'ha ancora in vita. Io non ce l'ho più, Dio li benedica. Va bene? Tutti siamo figli e tutti siamo chiamati a rispettare i genitori, anche se non sono cristiani, se siamo figli di Dio. Se poi non siamo figli di Dio, chi non è figlio di Dio faccia quello che vuole, però andrà incontro ai giudizi. A posto?
Sì. Sì, sì.
Finita la lettera?
Sì, finita la domanda.
Ciao Naomi, Dio ti benedica. Ottima domanda. Guarda, la lista è lunga, lunghissima, non è solo Eli e i suoi figli, va bene? C'è Davide, Salomone, cioè Davide era sicuro delle benedizioni di Dio, e cosa ha fatto? Era così sicuro che Dio lo amava che dice, ma Dio mi ama, faccia un po' quello che voglio, insomma... Dio mi perdonerà. E cominciato a guardare la moglie di un altro, sì, una che si chiamava Batseba. Vedere 2 Samuele, capitoli 11 e 12, la storia di Davide e Batseba, una terribile storia. Dio l'ha perdonato? Sì, però ha dovuto pagare il prezzo, il bambino è morto. C'è sempre un prezzo che si paga. Salomone si era preso familiarità, confidenza, troppa confidenza con Dio, che lo aveva così tanto benedetto, e alla fine, e com'è finito Salomone? Adorando il sesso, adorando gli idoli, vedi la storia, primo re 11, la storia di Salomone, la sua caduta. Dove andiamo? Jefte è un grande condottiero, giudice di Israele, grande soldato, leader, e a volte le benedizioni del Signore ci fanno perdere il rispetto del Signore. Le benedizioni di Dio ti fanno perdere il rispetto di Dio, perché tutti i giorni, sai, la mamma gli dà la pappa pronta, mamma, papà, nutrono il figlio cresce, diventa 10, 15, 18 anni, dice ok, mi amano, faccio quello che mi pare.
Sì, sì.
Cioè, Jefte, anche lui ha visto come Dio lo benediceva, vinceva le battaglie, un grande condottiero. E allora ha fatto un voto stupido, va bene, alla fine finisce col dover sacrificare, uccidere e offrire in sacrificio la sua beneamata stessa figlia. Vuole sacrificare la sua figlia, la sua giovane figlia.
Era contro la legge di Mosè quello, non è la volontà di Dio.
E perché ha fatto questo voto? Perché magari se era il servo che moriva tutto a posto, la figlia, infatti Dio ha fatto uscire la figlia. A Dio fa morire? Certo che fa morire, pertanto per Dio non c'è la morte, è andato in cielo, quella figlia sarà stato ultra benedetto come tutti quelli che hanno esperienza di vita dopo la morte, non vogliono più tornare quando scoprono che trovano un padre meglio ancora di Jefte. Insomma, ogni volta che un uomo o una donna di Dio perdono il rispetto e si familiarizzano troppo con Dio, perdono l'unzione che Dio ha dato loro e Dio deve punirli. Ti ricordi di Sansone, Angelina?
Sì.
L'uomo più forte della Bibbia?
Sì.
Vediamo che fine disastrosa che ha fatto. Perché? Aveva preso per scontato le benedizioni di Dio. Alla fine finisce abbindolato da una donna pagana, una strega. Non dice strega, ma insomma, secondo me si avvicina. Leggete la storia in Giudici capitolo 13, la storia di Sansone che finisce abbindolato da una donna che gli prende la sua amante, insomma, la sua spasimante, chiamiamola, che gli mette la testa sulle sue gambe, gli lo carezza, ta 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 ta, la fa addormentare e poi lo vende per 30 denari d'argento. E gli strappano gli occhi, Sansone finisce a spingere una ruota come un mulo, capito? Poi si suicida per uccidere i nemici, insomma un disastro. Perché? Perché va a confessare i segreti a una donna pagana, i segreti tra te e Dio, li tieni tra te e Dio. Dio è geloso, Non vai a confessare agli altri cose che sono tra te e il Signore. Insomma, adesso giriamo gli occhi verso dove? Verso di noi?
Sì, verso di noi.
Fratelli, volgiamo gli occhi verso di noi. E noi cosa faremo? Ho fatto un po', viaggiato un po' per la Bibbia in lungo e in largo, va bene? Ci sarebbe, potrei andare avanti.
Sì, è vero, sì.
Se l'orario ce lo consentisse, ma anche se Angela non lo consente. Va bene, allora vogliamo imparare, fratelli? Impareremo dagli sbagli degli altri o vogliamo avere l'onore e la gloria di fare i nostri stessi sbagli?
No, no, non
con
è
il nostro
una gloria,
copyright,
no.
Il nostro timbro.
Grazie.
Questo,
no.
Questo sbaglio è tutto mio. Io ho sprecato 20 anni, però io li ho sprecati. Fratelli, vogliamo imparare a camminare nel timore di Dio?
Sì.
Va bene, come Gesù. Vogliamo imparare a respirare il timore di Dio come profumo?
Amen.
Vogliamo imparare? Questo è il vero profumo del regno di Dio. Si chiama il timore di Dio. Oppure cosa faremo? Ci faremo asfissiare dal gas letale della superbia, della familiarità del nemico?
No, con l'aiuto di Dio no.
Guarda, sono arrivata alla fine. Angela, ti ho dato alcune scritture, non so se ce le hai sotto mano.
Sì.
Sotto gli occhi,
sì, sì.
Ce le hai?
Sì.
Perché così parla il Signore. Angela, la prima scrittura, dice il Signore.
1 Corinzi 10:12. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Proverbi 16:18. La superbia precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. Proverbi 28:14. Beato l'uomo che è sempre timoroso, ma che indurisce il suo cuore, cadrà nella sfortuna. Proverbi 23:17-18. Il tuo cuore non porti invidia ai peccatori, ma perseveri sempre nel timore del Signore, poiché c'è un avvenire e la tua speranza non sarà delusa.
Salmo 2:10-12. Ora, o re, siate saggi, lasciatevi correggere. O giudici della terra, servite il Signore con timore, gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio, affinché il Signore non si adiri e voi non periate nella vostra via, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. Beati tutti quelli che confidano in Lui. Isaia 66:2. Tutte queste cose le ha fatte la mia mano, e così sono tutte venute all'esistenza, dice il Signore. Ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Signore, aiutaci a imparare queste cose. Noi predicatori, noi missionari, noi pastori, Signore, fa che impariamo queste cose. Fa, Signore, che io stesso possa essere un esempio di questo, Signore. Aiutami,
Amen.
Signore, a migliorare, ad essere un vero esempio. Signore, così tantissime di queste cose che predico e insegno, io sono il primo che devo impararle. Signore, aiutami, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Grazie, Gesù. Grazie, Signore. E mettiamo un canto di Marcello Marocchi, un canto che anche questo mostra la mancanza di rispetto verso Dio, la familiarità. I vignaioli omicidi, quando si approfittano dell'amore di Dio.
Sì, la storia di gente che avevano un padrone che li amava e che aveva dato dalla vigna, ed ecco che loro diventano familiari e vogliono appropriarsi e usano violenza contro la famiglia del padrone. Ed è una parabola di Gesù, una canzone, un canto bellissimo, fratelli, ascoltatelo con attenzione, toccherà il nostro cuore. Grazie, Angela.
Marcello Marocchi, I vignaioli omicidi.
grande re aveva una campagna, il grande re pensò farà una vigna con una torre proprio in mezzo al campo, con una siepe intorno ed un frantoio accanto. Il grande re chiamò degli operai e disse a voi: affido la mia vigna e manderò al tempo del raccolto i servi miei e prenderanno il giusto.
Verranno, verranno i servi del padrone, verranno, son qua, avranno una lezione.
Se non gli diamo niente sarà nostro il frutto nato al sole dell'agosto, il campo ed il frantoio, il vino generoso, i chicchi d'oro e tutto il resto. Il grande re mandò degli altri servi a reclamare il frutto del suo campo e questa volta mise al loro fianco i più fedeli e quelli d'alto rango. E così fu, e si misero in cammino, e quando al campo furono vicino, i vignaioli accorsero gridando: anche per voi sarà lo stesso canto.
Son qua, i servi del padrone, son qua, prendiamo anche il bastone.
Cacciamoli di fuori dalla vigna, non li abbiamo visti alla vendemmia. Con le mani vuote andate dal padrone, ma non ritornate più. Il re pensò: ci manderò mio figlio, di lui avranno sicuro un gran rispetto e gli daranno i frutti del mio campo. È lui l'erede, no, non avranno scampo.
Verrà, verrà il figlio del padrone, è qua, è questa l'occasione.
Se noi l'ammazziamo sarà nostro il frutto nato al sole dell'agosto. Senza più l'erede saremo tutti ricchi e prenderemo anche il suo posto. Il grande re, trafitto nel suo cuore, guardò suo figlio e al posto dell'amore mise la spada in mano ai suoi soldati, gli tolse il campo e uccise gli omicidi.
E sì, è così la storia della vita, e sì, così,
così è la nostra vita. Quanti profeti uccisi sugli altari, un figlio crocifisso proprio ieri. La vita è il nostro campo, ognuno dovrà dare poco o tanto.
E sì, così, così è la nostra vita, e sì, è così
la storia della vita.